buongiorno o buonasera da una nuova puntata di South Stream. Come oramai è cosa consueta, siamo mancati per un paio di settimane e abbiamo, diciamo che abbiamo fatto bene probabilmente, perché abbiamo accumulato un po' di argomenti. Praticamente negli ultimi 10 giorni più o meno è successo più o meno tutto il pensabile.
Sì,
no,
oggi,
non tutto il pensabile, che purtroppo
settimane che durano anni, come
sì, esatto. Diciamo, non tutto il pensabile, perché nel pensabile ci sono cose tremende. Vabbè, intanto abbiamo avuto il terremoto a Napoli.
Sì, questa è l'ultima cosa fresca proprio.
Sì, perché noi parliamo al 20 di maggio, quindi esatto, ieri sera abbiamo avuto la scossa più importante dei Campi Flegrei mai registrata.
Da un bel po' di tempo. Mai registrata.
Allora, non superava il 4 nella scala Richter da 40 anni. Però non era 4.4 quella vecchia degli anni 80, ma era 4.1, quindi okay. Prima non si registrava così, quindi insomma è la più alta mai registrata. Speriamo che però abbia scaricato quello che doveva scaricare, diciamo. Ma al di là di questo è successo un po' di tutto, e una fra tutte penso la notizia forse più discussa, oddio, sono varie, però una delle più discusse è la morte del presidente iraniano.
Sì, Raisi, che è precipitato con l'elicottero più o meno nella parte alta dell'Iran, a confine con l'Azerbaigian, diciamo nell'Azerbaigian iraniano. E tornava da un incontro con il presidente appunto azero, che per l'inaugurazione di un ponte, una cosa del genere, con il ministro degli esteri, e tornando appunto l'elicottero che li portava è caduto, è unico dei tre elicotteri della diciamo che componevano il gruppo che stava tornando verso Teheran, è a precipitare, ed è passato proprio quello con il presidente a bordo.
Sì, la causa sarebbe dovuta alla forte nebbia.
Sì, c'era un tempo veramente effettivamente molto brutto.
Esatto, alle condizioni meteorologiche. Peraltro sono state ore molto tese, perché prima l'elicottero è sparito, quindi c'è stata questa ricerca del presidente.
Sì, si pensava all'inizio potesse essere anche vivo, probabilmente.
Esatto.
Atterraggio d'emergenza.
Si è mobilitato anche un po' tutto il mondo arabo. Erdogan ha annunciato che avrebbe dato aiuti per cercare il presidente. C'è stato un po' di mobilitazione, ma dopo qualche ora hanno raggiunto il sito dell'incidente e non c'era niente da fare. Hanno confermato la morte.
Sì.
Di Raisi, anzi, c'è stata un'oretta prima in cui hanno cominciato a presumerlo morto. E poi dopo
è stata confermata
proprio.
Tratto, fun fact: il pilota di drone turco, che appunto pilotava il Bayraktar, che è andato sull'area a sorvegliare, a cercare appunto l'elicottero caduto, tornando ha disegnato in cielo una mezzaluna turca con la stellina, così, perché sapeva che c'erano milioni di persone che stavano guardando la traiettoria di quel drone, e quindi si è messo a disegnare la bandiera della Turchia facendo una traiettoria così.
Ma time to shine, come se fosse una festa di compleanno e non la ricerca del presidente scomparso iraniano, che poi è morto.
Sembrava un po' il signore Mangiamorto.
Certo. E comunque una notizia che fa abbastanza scalpore. Per ora non esiste alcuna pista che faccia pensare o in qualche modo presumere che ci sia stato un omicidio. Non ci sono accuse da parte del governo iraniano. Ovviamente poi ognuno può fantasticare.
Sì, certo, va a capire. Fin quando però non ci sono informazioni ufficiali, insomma.
Esattamente, diciamo che
lasciamo stare, meglio così, insomma.
Meglio così. No, certo, anche perché se la regia fosse estera saremmo di fronte allo scoppio della terza guerra mondiale, l'arciduca Raisi. Invece no, semmai si può fantasticare su una pista interna, volendo, anche perché Raisi sembrava destinato, in quanto fedelissimo di Khomeini, a diventare il suo successore, esatto.
Il prossimo leader supremo della Repubblica Islamica Iraniana, e che invece diciamo sostituendo quello che prende il posto, insomma, in qualche modo anche del figlio dello stesso Khomeini,
esatto.
Che era il più papabile alla successione, diciamo, come leader supremo della Repubblica Islamica, che è appunto il capo di Stato, la più alta carica in assoluto.
Esatto, che non ha un ruolo solo, diciamo, di rappresentanza, anche un certo peso nelle decisioni del governo, ratifica tutte le decisioni del governo, non come il nostro Presidente della Repubblica in maniera, diciamo, come atto dovuto, ma in maniera sostanziale. Khomeini ha 85 anni, quindi
altro bozzo.
Esatto, non neanche così tanto, ecco.
Sì, diciamo è un sistema che si è basato su due poli, che uno è appunto la leader supremo, appunto, che è una sorta di, che è il capo di Stato, una sorta di presidente della Repubblica nostro, e anche con, sì, appunto con più poteri, perché appunto, come dicevo, si dividono i poteri tra queste due figure, e l'altro è il primo ministro, che invece viene eletto.
Il leader supremo Sergio Mattarella,
e che era appunto Raisi, e ora ci sarà un governo a interim del vicepresidente per 50 giorni per poi arrivare a nuove elezioni.
Tra l'altro il vicepresidente Mokhber era un personaggio anche di un certo spicco in Iran, e in particolare uno di quelli individuati come dalle varie corti internazionali come uno dei responsabili del tentativo di armarsi nuclearmente dell'Iran, una sorta di criminale nucleare, ed attualmente è il rappresentante del governo.
Questo governo, appunto, di cui appunto il capo era appunto Raisi, era un governo di conservatori, di radicali, diciamo, vicino appunto a quello che era quello che è l'Ayatollah Khomeini, quindi che rappresentano l'ala più conservatrice, radicale dell'attuale composizione parlamentare delle forze politiche iraniane.
Sì, anche se un paio di svolte riformiste se le erano date dopo la morte del generale Soleimani, immagino perché anche per la paura di impossibili conflitti che scoppiavano, perché c'era stata una certa tensione con gli Stati Uniti d'America poi a seguito dell'assassinio di Soleimani, e poi in realtà dopo le rivolte dell'anno scorso, le proteste, il governo si era aperto a una serie di istanze, sì, della popolazione, quindi era un governo sì conservatore, però anche con una capacità di riformare, diciamo, quindi.
Personalmente credo che magari in condizioni meno di pressione esterna, meno forti, insomma, magari qualche passo davanti su alcuni temi si potrebbe pure ottenere tranquillamente in Iran. Diciamo che in questo momento c'è la borghesia post-rivoluzionaria che è molto chiusa, perché per la paura un po' di sirizzarsi, diventare come la Siria, quindi di lasciare adito a rivolte che poi diventano rivolte armate, guerra civile, e poi diventa appunto come la Siria, e dall'altro di appunto di perdere il potere consolidato dopo la rivoluzione del 79.
Comunque, diciamo, si dovrebbe procedere secondo quanto prescritto dalla Costituzione della Repubblica, quindi con delle elezioni entro 50 giorni dalla morte del Presidente, e quindi si dovrebbe procedere a indire queste nuove elezioni, e vedremo poi come andrà. Le ultime elezioni sono state un po' particolari perché è stata un'affluenza molto scarsa.
Sì, sotto il 50% comunque, tra il 45 e il 40%.
E quindi, diciamo, il presidente non aveva una legittimazione popolare.
Esatto,
no?
La loro paura era che si scendeva addirittura sotto il 40%, come nelle ultime elezioni per il primo ministro prima della rivoluzione del 79, quindi sarebbe stato anche un brutto presagio.
Esatto, diciamo che ora potrebbero contare un po' sul richiamo al nemico esterno, no? Nel senso che l'Iran è stato coinvolto in tutta una serie di vicende in questi mesi, diciamo la più nota è ovviamente lo scambio di regali con Israele, quindi lo scambio di attacchi, e tra questo, quello che sta succedendo tra Israele e Gaza e la situazione scoppiettante in generale in Medio Oriente, l'Iran potrebbe magari, muovendo anche un po' la commozione della popolazione per la morte del presidente, c'erano decine di migliaia di persone al funerale oggi, e potrebbero in qualche modo giocarsi questa carta per garantirsi una partecipazione un po' più elevata rispetto al solito, e quindi poi dare anche una legittimazione democratica al presidente eletto. Poi lo scenario interessante sarà capire quindi chi sarà il prossimo leader supremo, che a questo punto potrebbe essere il figlio di Khamenei.
Sì, a questo punto è il più diciamo è quello più in alto in graduatoria per come possibile successore. Loro l'avrebbero voluto evitare originariamente perché anche per non far sembrare troppo una discendenza dinastica la successione al capo di Stato, esatto, per evitare un po' questa cosa, però insomma il poi più o meno il possibile candidato. Infatti, il principale candidato.
I più cospirazionisti immaginano che magari.
Sì, una delle possibilità, appunto, potrebbe essere stato proprio il figlio di.
Ma gli elicotteri cadono anche accidentalmente. Insomma,
sì, anche Kobe Bryant è morto così.
Esatto. In maniera simile anche Taricone, diciamo. l'Iran. E peraltro l'Iran, una nota calcistica ogni tanto, il campionato iraniano ultimamente ci ha giocato, cioè è stato allenato uno dei club principali di Teheran da Stramaccioni, Andrea Stramaccioni, qualche anno fa. E l'Iran, in realtà se ne parla poco, una nazione calcistica molto forte, ma in realtà il calcio è proprio uno sport incredibilmente seguito là.
Sì, sì, penso, il primo sport nazionale.
E il caso Stramaccioni è diventato un caso politico importantissimo, perché Stramaccioni è arrivato là con le stigma del genio, perché ha vinto le prime partite, poi italiano, no? L'ex allenatore dell'Inter con un certo pedigree, e stava andando benissimo, creando un rapporto fortissimo con il tifo. Dopodiché poi successe che il club stava fallendo e cominciarono a non pagare gli stipendi, e i tifosi accusavano da un lato il club di non pagare gli stipendi ad allenatore e giocatori, quindi calando le prestazioni degli stessi, e dall'altro il ministro dello sport, che secondo loro favoriva la Juventus iraniana, no? Il principale iraniano, e quindi qui c'erano proprio delle proteste con migliaia di persone fuori al ministero dello sport per questa vicenda, perché poi Stramaccioni fu costretto a dimettersi in un'epica conferenza stampa in cui, tra le varie, manda anche via il traduttore, che soprattutto quando lui traduce male, c'è una dinamica anche un po' di complotto, suo complotto contro Stramaccioni, che però è sentitissimo là, cioè Stramaccioni se n'è andato da eroe, gli hanno fatto ripetizioni per riprenderlo, lettere d'amore,
vedi il calcio,
invece da noi Stramaccioni che fa il commentatore sportivo,
esatto, so. Stramaccioni
tutto sommato è uno di cui facciamo anche a meno.
Sul piano internazionale non dovrebbe cambiare molto rispetto alla posizione dell'Iran, anche perché appunto in realtà è l'Ayatollah che ha poi l'ultima voce in capitolo su queste questioni, sulle questioni estere. E poi perché comunque il successore probabilmente sarà di area simile a quella di Raisi, o
sì, ma moderati o radicali che
sì, sia, non c'è tutta questa differenza nel rapporto estero dell'Iran, diciamo.
Sì, quindi qualcuno di voi per qualche ragione sognava un Iran alleato con gli Stati Uniti, è difficile da immaginare. L'Iran rimane più o meno posizionato allo stesso modo, questa è un'altra delle ragioni che fa pensare che non ci possa essere una regia internazionale dietro la morte di Raisi. Insomma, non...
Sì, a meno che non vogliono proprio la guerra, proprio la stanno cercando in tutti i modi. Ma
l'avrebbero rivendicato. Veramente...
Esatto, o avrebbero detto che è stato l'ISIS.
Esatto, peraltro l'ISIS, ecco.
Invece l'ISIS non ha detto niente.
Anche perché l'ISIS era impegnata, ha fatto un attentato in Afghanistan da poco. Ecco la cosa di cui parlavamo. C'è stato questo attentato in Afghanistan dell'ISIS, quindi
l'ISIS
conferma...
Khorasan, sempre loro.
Sì, esatto, quindi conferma intanto questo ISIS contro tutti, quindi anche contro i talebani in maniera accesa, cosa che è vera da un bel po'. Questo attentato, notizie non sono molto approfondite, anche perché stava succedendo di tutto, no, in questo periodo. Sono morti 3 turisti spagnoli.
Vero, mi è apparsa pure a me questa notizia.
Quindi ci chiedevamo, si può andare in vacanza in Afghanistan?
Quanto pare.
Non c'è l'ambasciata a Kabul?
Non c'è l'ambasciata spagnola, comunque, sicuramente.
Ma c'erano 3 turisti.
C'erano i turisti.
Immagino questa vacanza alternativa. Al posto di fare quelle cose, si sa, andiamo in Romania, andiamo in Afghanistan.
Comunque si paga pochissimo.
Trekking secondo me è una bellezza.
Certo.
Poi insomma
poi
un po'...
il brivido del rapimento può sempre succedere.
E poi se non vuoi fare la serata svago, un po' difficile la vicenda dell'alcol. Ma oppio, hashish, quanto
no, però non ti devi far sgamare, perché loro sono un po', questo nuovo governo rispetto a quell'amministrazione precedente americana è più rigido da questo punto di vista.
È vero, anche se avevo un amico afghano che mi diceva, beh, questo era pre-talebani in realtà, mi diceva, trovare una birra è un'impresa titanica, eroina, si trova molto più facilmente, diciamo. Comunque, insomma, questa è un po' la vicenda Iran, ora staremo anche a vedere cosa succederà. Certo che è un posto in cui si sta difficilmente tranquilli, il Medio Oriente, in questo periodo, anche quando non ci sono le guerre, non è la guerra, non sono gli attentati, cadono gli elicotteri, cioè un periodo di una certa intensità. Peraltro è un periodo in cui i presidenti in generale,
sì,
se la passano,
cadono come mosche proprio.
Esattamente. E in particolare c'è un personaggio di cui abbiamo già parlato e che per la prima volta pronunceremo in slovacco, che abbiamo sempre pronunciato in italiano.
Cosa che mi dispiace anche un po'.
Esatto, è Robert Fizzo, che si scrive Robert Fico, fa un po' ridere perché insomma conosci tutti Roberto Fico, che è stato sparato durante un comizio sempre una settimana fa circa, con colpi all'addome, alle braccia e alle gambe, quindi insomma
è stato ricoverato d'urgenza e per almeno per un paio di giorni è stato in pericolo di vita.
È stato in pericolo di vita, esattamente. Non è stato Luis Di Maio, neanche Joseph Grillo o Alexander Di Battista, ma
un tale poeta iscritto al Partito Liberale Slovacco,
un uomo di 73 anni peraltro.
Sì, anziano, e che tra l'altro pare con una, la cui compagna era un'ucraina attivista pro Maidan, quindi va a sapere insomma se, cosa ci sta dietro questa, questo attentato. E ricordiamo che Robert Fico era, è un forte oppositore del, dell'invio delle armi in Ucraina ed è per la pace con la Russia insieme ad Orban, insomma.
Esatto, è un personaggio molto particolare, cioè forse un unicum nel
panorama. Socialdemocratico comunque.
È un socialdemocratico di estrazione comunista, che è stato leader del Partito Socialdemocratico, che è stato un partito normalmente socialdemocratico per parecchio tempo, anche perché la Slovacchia tra i paesi est europei è forse il più occidentale di tutti, perché si trova a tipo 200 km da Vienna, cioè proprio un paese molto occidentale, e aveva un partito socialdemocratico classico europeo, di quelli come potevano essere, non dico il PD perché sicuramente si è anche discostato un po' dal PSE, da quella dinamica là, però come poteva essere un tempo IDS oppure il Partito Socialista Spagnolo,
ma di esse più o meno.
Esatto, normale, Partito Socialdemocratico improvvisamente ha preso questa svolta che da qui definiremmo sovranista o rossobruna, per cui forte, insomma, un programma fortemente centrato sul welfare, le politiche sociali, ma per la chiusura delle frontiere, quindi antimigrante, fondamentalmente xenofobo e soprattutto filo putiniano, che è una cosa che ha colpito, perché normalmente a destra un po', no, questa tendenza Orban,
certo, ma poi se vedi alla Repubblica Ceca, che è il più il, lo stato che insieme alla Polonia forse più si oppone al, a Putin, insomma, alla, che più vuole aiutare l'Ucraina, che ha racimolato pure tutti questo milione di munizionamenti per l'artiglieria ucraina in tutto il mondo, e invece la Slovacchia comunque fino a 30 anni fa era lo stesso paese.
Sì, peraltro
si pone in maniera opposta rispetto alla Repubblica.
Sì, paesi culturalmente vicini, comunque fondamentalmente paesi un po' a metà fra l'Europa centrale, no? La Germania, l'Austria, sì. E il mondo un po' più est-europeo, fanno entrambi parte della, di Visegrad, eppure la Repubblica Ceca molto di destra in questa fase, e la Slovacchia con questa forma di governo tutta singolare, proprio tutta specifica. Esiste una formazione simile in Germania in realtà, un po' più radicale, che è una scissione della Linke, che ha posizioni a metà fra la,
sì,
Linke
è vero,
e
forse
le,
forse si avvicina a questa,
simile,
al partito, diciamo, di Fico.
Esatto, anche se poi insomma sono, è un partito comunque per ora ancora minoritario in Germania. Quindi il un governo del genere è singolare. Comunque Robert Fico adesso sta bene. E la cosa curiosa, ecco, è che forse era proprio Tajani che ci ha tenuto a specificare che non esiste alcun pericolo per i pro Putin, cioè nel senso non esiste alcun disegno per uccidere, per uccidere i sostenitori di Putin, che è curioso perché poi secondo me qualsiasi scommettitore non avrebbe scommesso che il primo leader sparato occidentale era della fazione degli autoritari, no? Cioè nel senso si poteva immaginare più facilmente che fosse un fanatico pro Putin magari andare a sparare il presidente della Polonia,
e invece,
e invece è successo il contrario.
Abbiamo tempi strani,
tempi strani, esattamente. Quindi, liberali che sparano gli autoritari,
esatto.
Cioè, nel senso,
il livello di radicalità raggiunto dai liberali è molto,
sì,
un po' preoccupante.
Esatto, molto singolare. Comunque insomma adesso sta bene, però è un periodo in cui io, se fossi un capo di stato o un presidente del consiglio, un primo ministro, stessa corte, insomma,
sì,
perché,
sì.
Rischia sia quando si viaggia che quando si fa altro, indipendentemente da poi se ci siano moventi criminali. L'altro presidente che rischia qualcosa è il nostro caro Benjamin Netanyahu. Ne vogliamo parlare dopo uno stacchetto?
Ma sì. We'll be right back.
Invece, dicevamo, chi anche rischia qualcosina, anche se non sul piano fisico, è Benjamin Netanyahu, perché inaspettatamente, o meglio, con un tempismo rapido, perché si sapeva che esisteva questa indagine, ma era stata annunciata il 2 di maggio, quindi era una cosa abbastanza recente, la Corte Penale Internazionale, e in particolare nella persona del capo procuratore Khan, ha annunciato che stanno preparando gli incartamenti per spiccare mandato d'arresto rispetto a quello che sta succedendo tra Gaza e Israele. Questo mandato d'arresto rivolto a tre leader di Hamas,
tra cui Sibar, che è, esatto, un po' il leader militare di Hamas,
è il capo proprio, sì, di Hamas, capo. E poi c'è Deif, che è il comandante, quindi dell'area militare, e invece Anihe, che è il leader dell'ufficio politico di Hamas, dislocato in Qatar, quindi probabilmente anche un po' la mente, no, dietro l'uomo alla scrivania, comunque insomma quello che coordina un po' l'opera di Hamas fuori da Gaza,
e due alti in grado,
esatto, del governo
del
governo israeliano, ossia Benjamin Netanyahu, quindi il primo ministro, e
Yoav Gallant,
che è il ministro della difesa. Le accuse ad Hamas sono 8, e che, diciamo, riassunte,
sono legate alla questione del 7 ottobre, sostanzialmente,
esattamente, sono sterminio, omicidio, rapimento degli ostaggi, stupro, assalto sessuale e tortura, quindi insomma abbastanza lineare rispetto al 7 ottobre. E invece le accuse a Netanyahu e Gallant sono 7, riassumibili in sterminio, anche in questo caso aver affamato la popolazione, sì, come metodo di guerra. Quindi non per un errore amministrativo, di governo, cioè, ma proprio come tecnica bellica. E poi l'aver negato l'arrivo degli aiuti umanitari, che è un crimine di guerra da parte di uno Stato, e poi aver deliberatamente colpito i civili, che è, insomma, è una presa di posizione forte, dire, certo, che deliberatamente ha preso i civili, quindi non che non sono stati attenti nel salvaguardare i civili, che è un po' l'accusa che fanno i più moderati a Israele, ma proprio aver scelto di colpire i civili.
Altro, bisogna secondo me distinguere la Corte Penale Internazionale dalla Corte di Giustizia Internazionale. Questa è, diciamo, sottolineiamo questa cosa: la Corte Penale Internazionale è quella che ha sede all'Aia, e di cui per esempio non fanno parte alcuni stati, tra cui gli stessi Stati Uniti, e si occupa di indagare sui singoli soggetti, singole persone accusate di crimini di guerra, sostanzialmente.
Sì, in passato hanno incriminato Gheddafi
e lo stesso Putin, esatto, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, per il rapimento, diciamo, la deportazione di
dei bambini
esatto, di orfani dall'Ucraina alla Russia. E quindi, diciamo, ci sono state poi, non è lo stesso giudizio che darà invece la Corte di Giustizia Internazionale, che ancora si dovrà esprimere, che invece sarà sullo Stato di Israele,
esattamente,
come stato ipotetico peraltro, genocida.
Peraltro l'ICJ, la Corte di Giustizia Internazionale, è un organo dell'ONU,
sì,
delle Nazioni Unite, mentre la Corte Penale Internazionale
non è un organo dell'ONU,
ma è un organo che, insomma, ha un suo peso, tant'è che Putin è considerato un criminale internazionale oggi, o meglio a breve, perché se ne devono ancora spiccare ufficialmente il mandato, lo sarà anche Benjamin Netanyahu insieme a Gallant.
Ci sono state un sacco di dimostranze per questa cosa, soprattutto in tutto il mondo occidentale, in particolare negli Stati Uniti.
A Israele, ovviamente. E poi negli Stati Uniti Biden ha detto che è vergognoso accusare Israele questa cosa, e che ha detto che non c'è genocidio, che non c'entra niente, però, diciamo, esatto, è chiaro che il richiamo è anche un po' alla Corte di Giustizia, perché se c'è anche questa roba della Corte Penale, è ovvio che il giudizio della Corte di Giustizia sarà
Gli Stati Uniti che hanno proprio una legge contro questo specifico tribunale che loro non riconoscono, che viene detta poi in Europa scherzosamente la legge sull'attacco all'AIA, all'Olanda, perché loro possono liberare cittadini statunitensi o proprio per legge possono liberare cittadini statunitensi o alleati nel caso in cui venissero accusati e detenuti in conseguenza di un mandato della Corte Penale Internazionale.
Anche c'entrerà anche un po' il fatto che tutta una serie di crimini internazionali gli Stati Uniti li hanno commessi, sì,
in Afghanistan per esempio. Loro si sono fortemente opposti alle indagini da parte della Corte Penale Internazionale.
Esatto, ma poi c'è stato il Vietnam, insomma. E comunque lì, diciamo, di solito si accusano i generali. Infatti Hamas ci ha accusato anche il comandante della militare. Accusare un capo di Stato è una cosa forte, perché significa dire che lui era perfettamente consapevole di un eventuale crimine, nel senso che ad esempio si pensava di incriminare Putin per alcune stragi di civili in Ucraina, dopodiché era difficile provare che Putin avesse scelto deliberatamente di farlo e che non si fosse trattato di un'iniziativa di un singolo militare piuttosto che di un singolo generale. Quindi come facevi a dimostrare che Putin aveva una responsabilità diretta? Altrimenti, quello che si diceva nelle argomentazioni, altrimenti dovresti aver arrestato anche Johnson, Nixon, Bush padre e figlio, no?
Esatto.
E invece in questo caso quello che dice quindi la Corte Penale è Netanyahu ha scelto lui deliberatamente.
C'è proprio un disegno al governo, sì.
Esattamente. E l'altra reazione, chiaramente anche Hamas non l'ha presa bene, perché ha detto c'è un'equidistanza fra vittime e carnefici, così, nel senso se ci considerate uguale a Israele, che è la stessa cosa che hanno detto al contrario gli italiani.
Gli italiani, molti opinionisti liberali italiani.
Tra cui il ministro degli esteri, esatto, il nostro caro Tajani, che
ha detto non si può equiparare uno Stato a dei terroristi.
A un gruppo terroristico. È una cosa simile, invece la posizione un po' paracula è della Germania, che non si è schierata propriamente, ha detto io noi rispettiamo la Corte Penale e rispettiamo le sue scelte, dopodiché c'è un pericoloso equiparare le vittime ebree insomma, i terroristi, la strage del 7 ottobre non è la stessa cosa. Invece sorprendentemente due posizioni molto forti sono venute dall'Unione Europea nella persona di Borrell, che rappresenta la sinistra dell'Unione Europea, però è comunque il vicepresidente della Commissione e il ministro degli esteri dell'Unione Europea, che ha detto che le sentenze della Corte Penale Internazionale si rispettano in maniera molto secca e molto...
E si è beccato pure un sacco di critiche per questa cosa.
Cioè, da dire che Ursula von der Leyen non è intervenuta, quindi in qualche modo l'Unione Europea ha delegato la sua posizione a Borrell, effettivamente.
Però Borrell è quello che si occupa proprio degli esteri, quindi tecnicamente ci può stare.
È coerente. La Francia,
la Francia
ha molto forte.
Sì, ha appoggiato la decisione della Corte Penale Internazionale, dicendo che si rispetta la decisione della Corte Penale Internazionale.
In maniera molto netta anche la Francia, quindi se Netanyahu andasse in visita a Macron, tecnicamente Macron dovrebbe farlo
arrestare,
che è una notizia, insomma.
Lui è anche Gallant.
La reazione di Israele, abbiamo detto, è stata scomposta e non sembra fermarsi poi rispetto a quello che sta accadendo a Gaza, diciamo, come del resto non l'ha fatto dopo le prescrizioni della Corte di Giustizia. Era difficile immaginare che lo facesse poi dopo questo mandato d'arresto che loro vivono come una provocazione. Dopodiché i dissidi interni crescono sulla vicenda di Rafah, a parte insomma gli Stati Uniti che sono sempre lì a bacchettarli e a dire che sono contrari a, non all'invasione di Rafah in sé per sé, ma all'invasione di Rafah qualora non ci fosse una strategia per la tutela dei civili, visto che Israele una strategia sui civili ce l'ha, ma non è esattamente quella della tutela. Diciamo che sono contrari all'invasione di Rafah. Ma la cosa curiosa e interessante è che anche uno dei principali alleati di governo di Netanyahu, cioè Gantz, che è stato anche candidato contro di lui alle elezioni, ma poi hanno formato il governo insieme, ha detto di essere contrario al prosieguo della guerra qualora non esistesse un piano per la gestione di Gaza proprio. In sostanza lui dice, in un lungo discorso in cui tra le varie cose retoriche dice a Netanyahu scegli fra il sionismo e il fanatismo, cioè un conto essere sionisti, un conto è trascendere, diciamo. E poi dice ma sì, una volta che abbiamo ucciso tutti e abbiamo preso Gaza, che ne facciamo? esiste un piano e lui auspicava una sorta di gestione di Gaza alla Berlino post guerra mondiale, quindi no, gestita da ONU e da vari paesi garanti,
chiaramente senza formare lo Stato palestinese,
Formare lo Stato palestinese, però in qualche modo gestendo in maniera internazionale la vicenda, e quindi attaccando Netanyahu fondamentalmente, dicendogli non c'è un piano. Netanyahu di contro dice: se io ascoltassi Gantz morirebbero tutti gli ostaggi.
Bah, vabbè, quelli mi sembra che già stanno morendo abbondantemente, insomma non è che si stanno fregando più di tanto, mi sembra, anche perché Hamas ha più riprese ha accettato di dargli in cambio del cessato il fuoco, ma questo cessato il fuoco non, poi alla fine Israele non l'ha mai firmato e stanno continuando e però non ne hanno liberato neanche uno in tutta questa invasione di tutta la striscia di Gaza,
tranne il momento in cui c'è stato lo scambio di prigionieri.
Sì, a parte il momento del concordato con Hamas lo scambio di prigionieri, insomma lì chiaramente fu concordato, ma a parte quel momento militarmente diciamo non hanno liberato neanche una persona, hanno trovato solo cadaveri.
Esatto.
Anzi, quei tre ragazzi che erano riusciti a scappare in maniera autonoma poi hanno incontrato i soldati israeliani che li hanno ammazzati, quindi insomma tutta questa cura degli ostaggi.
Infatti è un'altra grande accusa che viene fatta a Netanyahu da parte soprattutto delle famiglie,
anche delle famiglie,
ostaggi,
chiaro, certo,
che non è che sono contrari alla guerra perché ritengono insomma
che sono antisionisti, diciamo,
esatto, per ragioni umanitarie, ma perché dicono continuare la guerra mette ancora più a rischio gli ostaggi. Allora è più o meno chiara l'idea che se la guerra dovesse finire Hamas libererebbe gli ostaggi, anche perché diciamoci la verità, se Hamas libera gli ostaggi prima del cessate il fuoco, Israele può anche dire e noi continuiamo. Se invece al contrario Hamas in qualche modo aspetta il cessate il fuoco e poi libera gli ostaggi, la debba più lineare, perché se poi non libera gli ostaggi Israele può riprendere. E insomma, quindi è anche un po' fallace, no, l'argomentazione sugli ostaggi. Comunque più o meno questa è la situazione, questo è l'altro grande evento di cui si è parlato in questi giorni, un po' oscurando addirittura la morte di Raisi. Ma non è l'unica cosa che è successa.
No, sono successe pure un'altra serie di situazioni, questioni in posti un po' variegati, in particolare stiamo andando già in quel posto lontanissimo.
E quanto lontanissimo?
Quello proprio più lontano di tutti, quello in mezzo al Pacifico.
No, rimaniamo.
No, restiamo più in zona.
Okay. Rimaniamo in Africa.
Ah, ok.
Diciamo, rimaniamo in Africa. Non eravamo in Africa, ma eravamo molto vicini all'Africa. Quindi varchiamo il barco di Rafa.
Il canale di Suez, passiamo e siamo in Africa.
Esatto. E in particolare nella Repubblica Democratica del Congo.
Sì.
Chi ha seguito un po' la Coppa d'Africa?
Oddio, non sai l'Egitto, però insomma, se andiamo più avanti, continuiamo a camminare, a un certo punto c'è il Congo.
Chi ha seguito la Coppa d'Africa sa che in Congo ci stanno succedendo tutta una serie di cose. Il Congo è un po' uno dei paesi più esplosivi di questo periodo, in particolare la Repubblica Democratica del Congo, perché sono più conghi.
Sì, ci sono delle milizie armate che confliggono con i governi legittimi, e in particolare c'è stato un evento nei giorni scorsi in cui un gruppo di milizie ha tentato un colpo di stato effettivo a Kinshasa.
Esattamente, in particolare col tentativo di rovesciare Felix Tshisekedi, che è il presidente eletto della Repubblica Democratica del Congo. Diciamo, non sono edottissimo sul sistema elettorale congolese, ma ha preso il 78%.
Comunque eletto, diciamo, non è andato al potere con un colpo di Stato.
Esattamente, in particolare attaccando uno dei suoi principali alleati, ex capo staff e suo fedelissimo Vital Kamerhe. Sono andati a casa sua proprio a cercare di uccidere e contemporanea sono andati al Palazzo della Nazione, che sarebbe insomma l'equivalente di Palazzo Chigi, va? Insomma la sede del governo, e hanno tentato questo attentato. In particolare l'autore, mandante e anche in parte esecutore, nel senso che era là presente, è Malanga, che è un congolese che è stato esiliato dal Congo, è membro di un gruppo che si rifà allo Zaire.
Sì, la New Zaire Army, infatti la loro bandiera durante questo attacco al palazzo presidenziale, di cui hanno messo online vari video, era la bandiera del vecchio Zaire,
che è sempre Congo peraltro.
Sì.
è quello che un tempo sempre si chiamava Congo, credo che sia proprio quello, lo zero sia credo proprio il Congo di Cuore di Tenebra.
Sì,
il
Congo belga dovrebbe
essere. Dovrebbe essere il Congo, l'ex Congo belga, esatto.
Che non è una cosa tanto carina da fare, secondo me, come da scegliersi come simbolo di un colpo di stato in Congo.
Certo, dell'altro però, Congo, beh, probabilmente perché l'idea è anche quella di una sorta di riunificazione, va, del Congo. Comunque il tempo di stato è andato male.
Tra l'altro,
ecco, una nota su Malanga è che dopo l'esilio ha preso la cittadinanza statunitense, sì. Quindi chi vuole vedere regie occulte può farsi due idee, no, non lo sappiamo.
Non lo sappiamo, noi non sappiamo niente, dopodiché ci stava pure un altro elemento che richiamava in qualche modo a questa presenza. Allora, c'è da dire che il governo attuale della Repubblica Democratica del Congo è, come vari governi dell'area, molto filocinese. Nel senso che il principale partner commerciale è la Cina, è uno dei paesi in cui la Cina investe, come in vari paesi dell'area per l'appunto, quindi siamo comunque l'Africa meridionale, dove la presenza cinese è molto forte, e questo è un elemento.
Quindi sai, uno si chiede a chi fa comodo, quello ha fatto chi è? Ti fai due domande.
E l'altro forse elemento è che diciamo Malanga è stato ammazzato mentre fuggiva dall'esercito della Repubblica Democratica del Congo, però sono stati catturati il figlio e un suo caro amico che pure partecipava al colpo di stato, che era bianco e aveva passaporto americano. E tra l'altro si chiama anche Benjamin, quindi possiamo unire vari puntini volendo.
Vabbè, magari è un caso, dai, un
sì,
bel
sì,
nome,
sarà un caso.
Un bel nome. poi chiaramente il colpo di stato, sono anche morte tre persone, due guardie e oltre che un assistente, insomma una delle persone che lavorava là. E ha rischiato brutto anche l'ambasciatore giapponese che si trovava lì.
Oddio.
Infatti se l'è presa proprio a cuore. Tra i messaggi diramati, uno dei primi è stato dall'ambasciatore giapponese. Giustamente sarà anche spaventato che si trovava lì. E peraltro fosse morto l'ambasciatore giapponese, che bella crisi diplomatica. Giappone, paese molto legato agli Stati Uniti d'America, uno dei membri del G7, anche uno dei paesi che più si oppone alla politica cinese.
Sì, sì, uno dei paesi più importanti in questo momento nello scacchiere pacifico, tant'è vero che gli è stato concesso anche di riarmarsi in chiave anticinese, di riformare una marina in particolare, cosa che non poteva fare e non potrebbe fare per Costituzione, Costituzione scritta dopo la Seconda Guerra Mondiale, chiaramente. E è uno di quei paesi particolarmente commissariati dal punto di vista militare dagli Stati Uniti d'America post Seconda Guerra Mondiale.
Sì, peraltro anche l'investimento in generale militare da quando si porta, quindi nell'ultimo anno tutti hanno un po' aumentato la spesa militare, gli ultimi due anni
sono
è aumentato in maniera
sì.
esponenziale. Il Giappone quasi non aveva un esercito.
Sì, no, ma la cosa principale è che stanno ricostruendo la marina, che comunque essendo poi il Giappone un'isola, è una serie di isole, è il loro tema principale.
Tra l'altro un'altra ragione di tensione con la Cina molto recente, sarà dell'anno scorso, forse abbiamo anche parlato brevemente in una puntata, riguarda gli sversamenti di un fiume particolare giapponese nelle acque
del canale,
che poi vanno insomma nel Pacifico, nella parte che poi va in Corea e in Cina. Infatti su questa roba Corea e Cina, che normalmente non sono alleate, hanno un po' avuto posizioni simili, del fiume che è in prossimità di Fukushima. Quindi insomma, dove è scoppiata oramai più di 10 anni fa la grande centrale nucleare, uno dei più grandi tragedie nucleari,
c'è stato quell'enorme sversamento di acque radioattive, insomma, perché appunto dopo lo tsunami era stata colpita queste centrali nucleari, e quindi le vasche di dove c'era il liquido di raffreddamento, che si erano perse per tutti i campi e quindi sversando una quantità di radiazioni nell'aria.
Secondo
comunque,
il Giappone
dopo
adesso...
Chernobyl, il più grande disastro nucleare,
esatto.
Civile,
esatto. Il secondo le autorità giapponesi, però insomma le acque adesso sono pulite, non sono più contaminati, non eravamo molto d'accordo con loro, coreani e cinesi. Coreani, parliamo della Corea del Sud, perché di cosa pensi la Corea del Nord non lo sa nessuno, però insomma anche la Corea del Sud, no, per dire che la Corea del Sud è un grande alleato giapponese, c'è una certa rivalità culturale
sì, non è che si vogliono così bene,
no, per niente, anche perché
i giapponesi in Corea hanno fatto abbastanza cose abbastanza orrende,
esatto. fatto sono stati conquistati da giapponesi e coreani e sono stati una colonia giapponese per parecchio tempo, fino
hanno subito anche delle torture, insomma,
fino al Novecento, sì. Insomma, quindi non amano particolarmente,
e fino alla Seconda Guerra Mondiale, diciamo, quando poi
il Giappone è capitolato, ecco. Però diciamo adesso sarebbero alleate, invece su questa cosa si è trovata un po' più con la Cina, perché poi le acque inquinate dalle radiazioni non fanno piacere a nessuno. L'altro evento che magari è saltato un po' meno gli onori delle cronache, perché veramente è successo di tutto, è invece in Nuova Caledonia.
Esatto. Cosa è la Nuova Caledonia? È un arcipelago che si trova nel Pacifico ed è uno degli ultimi avamposti coloniali francesi.
Peraltro è Oceania. Quindi sì. Finalmente parliamo di Oceania.
La prima volta che parliamo di Oceania.
Abbiamo provato ad accennare qualcosa sull'Australia per far vedere, ma non era detto
in due
sincero.
Anni.
Esatto. Finalmente sbarchiamo anche nel quinto continente.
Succede qualcosa anche lì. E no, ecco. Praticamente ci sono state delle rivolte che chiedevano l'indipendenza dalla colonizzazione francese, che esiste ancora dopo, insomma, ben oltre il tempo della colonizzazione dell'Ottocento. Insomma.
Sì, tant'è che Nuova Caledonia votano per le elezioni francesi.
Sì, perché poi i francesi sono per l'assimilazione, quindi le loro colonie sono cittadini della Francia realmente.
Sì, sì,
loro.
E votano per un presidente che si trova letteralmente dall'altra parte del mondo. E hanno anche dei rappresentanti in Parlamento.
Sì, e vogliono però l'indipendenza, e la Francia che ha lì stanzionata la legione straniera, dei reggimenti della legione straniera, ha staccato TikTok e parzialmente anche internet, quindi noi non sappiamo più quali sono, cioè non abbiamo più informazioni riguardo quest'area, speriamo che stanno bene.
Ok, oggi abbiamo parlato quindi di Europa, Asia, Africa e Oceania.
Facendo il giro del mondo.
Esattamente. Non parleremo degli Stati Uniti d'America questa volta, ne parleremo pochissimo, però giusto per fare quest'ultimo giro attorno al mondo, ma in realtà in maniera tangenziale è un'altra vicenda che raccontiamo dopo il secondo stacchetto della puntata. E quindi dicevamo che non parleremo degli Stati Uniti, o meglio ne parleremo in maniera tangenziale, perché in realtà il focus non è sugli Stati Uniti, ma è sulla prima visita internazionale di Vladimir Putin dalle elezioni. Che
e ovviamente è andato dal suo amico Xi Jinping,
che pure alla nuova rielezione come segretario del Partito Comunista Cinese era andato come prima visita internazionale in Russia, quindi è stato uno scambio di cortesia.
Dimostrare quell'amicizia illimitata che così avevano definito nel 2022 il rapporto tra i due paesi.
Esattamente, quello fra Cina e Russia. E quindi Putin è volato a Beijing a incontrare Xi, ha colto ovviamente tutti i fasti del caso.
Sì, sì, con la classica piazza Tiananmen completamente a festa, con i bambini con le bandierine, l'orchestra,
bandiere,
le parate dei militari.
Cinesi, esatto. Che sventolavano. E
il tappeto rosso per tutta la piazza. Camminano almeno 500-600 metri comunque durante questa...
Sì, sì, una bella passeggiatina. Peraltro abbiamo notato che Xi è altissimo.
Sì, sì, Xi è un omone comunque. Allora, è un Putin cinese enorme.
Putin non è altissimo, ok. Però Xi è un omone anche una manona,
ben piazzato, sì,
esatto.
Sì.
Vicino a Putin fa particolarmente impressione, ecco, che è un po' grosso. E questo incontro chiaramente ha un peso importante, anche perché è anche il primo viaggio di Putin da quando è stato spiccato mandato d'arresto dalla Corte Penale Internazionale.
È vero, sì, è il primo viaggio. Quindi, tra l'altro il quarantesimo incontro tra i due.
Tecnicamente ci avrebbe dovuto farlo arrestare. non lo ha fatto, invece hanno parlato molto e o insieme a loro sono visti anche altri funzionari cinesi e russi fra di loro, e in particolare sono stati firmati 10 documenti comuni, di cui uno da Xi e Putin e gli altri invece da tutti i vari
dai vari ministri,
funzionari, insomma, e tutta una serie di documenti su, soprattutto sul commercio, ma anche sulla cooperazione internazionale.
Sì, tanto è vero che Putin ha parlato di partenariato con prospettive illimitate.
Esattamente. Quasi,
diciamo, per dare un'accezione ancora in più all'amicizia illimitata.
C'era un analista cinese, un professore universitario, che dava una definizione molto carina, perché diceva: questa cooperazione fra Cina e Russia è un'alleanza fortissima che però non guarda soltanto al mutuo interesse, ma all'interesse del mondo intero, della fratellanza, della cooperazione e poi del mondo multipolare contro il mondo unipolare.
Sì, sostanzialmente l'interesse, diciamo, geopolitico, diciamo, sul lungo periodo dei due paesi non è tanto quello di necessariamente di imporsi come nel dominio del mondo, anche perché nessuno dei due sembra avere in qualche modo questo interesse, proprio per quelle che sono le ambizioni nazionali, le prospettive. I cinesi non hanno la volontà di cinesizzare tutto il mondo.
Esatto, i cinesi considerano la loro prospettiva migliore quella di una libera cooperazione con tutti. Cioè, i cinesi si vedono come...
Ma proprio culturalmente non hanno questa ambizione.
No, peraltro credo che anche strategicamente loro si vedano con un ruolo di primo piano in un meccanismo di cooperazione internazionale, mentre si vedono un po' meno bene in un'idea di egemonia. Cioè, pensano anche di funzionare fin tanto che il mondo funziona in maniera articolata e multilaterale. Invece Vladimir Putin non ha interesse sul dominio del mondo, perché banalmente ha interesse su un'area regionale, no? Tutte le potenze regionali in questo periodo storico stanno ragionando più di consolidare la loro potenza nelle aree.
Sì, e poi realisticamente non ha quel soft power sufficiente per diciamo diventare veramente egemonico all'interno di tutto, per tutto il mondo.
Né la forza economica.
Né la forza economica, esatto.
La Russia non è potente, minimamente potente quanto gli Stati Uniti, e non può ambire quindi ad avere quel ruolo là, non lo può proprio avere materialmente, quindi ha un interesse molto localizzato, regionale, simile a quello che ha Erdogan in Turchia o che potrebbe avere Netanyahu in Asia, anche se poi nei fatti fa più da
forse più l'Iran.
Più l'Iran, esatto. Però soprattutto la Turchia è un po' quella che ragiona, certo, in maniera simile alla Russia, anche perché si rifanno entrambi a vecchi imperi.
Sì, addirittura la parte occidentale, più occidentale della Cina, lo Xinjiang, è in qualche modo i turchi in qualche modo lo cercano di diciamo di avvicinarlo, perché la popolazione degli uiguri è islamica, è parzialmente turcomanna in qualche modo, insomma, come appunto le varie repubbliche centroasiatiche, in questo lunghissimo diciamo traiettoria storica che i popoli turchi hanno percorso dall'Asia verso l'Anatolia. Sì. Che loro in qualche modo ancora considerano come possibilità di unione di tutti i popoli turcofoni.
Esatto, peraltro volendo, se non avesse un po' abdicato a questo ruolo negli ultimi anni, una prospettiva simile a quella della Cina era quella dell'Unione Europea, cioè un'idea di dismettere l'approccio coloniale tipico del primo Novecento e dell'Ottocento, per invece abbracciare un'idea di cooperazione internazionale con l'Unione Europea come partner forte, potente, ma aperto, no, sul mondo e nella cooperazione internazionale. Non è molto dissimile da quello che c'è in mente la Cina. L'Unione Europea ha un po' abdicato a questo ruolo negli ultimi anni, francamente. Però l'idea era quella.
Eh sì, è che si è polarizzata sulla paura della decadenza occidentale, di perdere il pallino della questione internazionale, quindi
esatto,
è un po' abdicata a questo ruolo, a un potenziale ruolo di pace, di pacire nel mondo, insomma.
Sì, riprendendo un po' invece il ruolo originario dell'Europa post seconda guerra mondiale, diciamo posti alta, quindi quello di argine al mondo
orientale, al mondo comunista all'epoca
comunista, oggi orientale, potremmo dire quello delle...
Oddio, pure i cinesi sono comunisti.
Pure i cinesi sono comunisti, che niente, ma i russi no, diciamo,
i russi
non so,
no.
Loro è più argine
alla
Russia.
Ci hanno provato a di smettere quel piano per dire vabbè forse così possiamo di nuovo fare amicizia con gli occidentali, e invece hanno capito che la NATO serve agli americani per gli europei, non tanto per cioè, il nemico importante per mantenere l'egemonia,
esattamente,
non in sé, che poi smetti di essere il nemico se tu cambi sistema,
esattamente. Sono interessi più geopolitici, sì, banalmente. E peraltro una cosa concreta venuta fuori, certa e proprio chiara, è che la Cina ha lanciato la possibilità di una conferenza di pace tra Russia e Ucraina,
sì,
e firmata anche da Lavrov, che è il ministro degli esteri russo,
quindi accettata dai russi,
accettata dai russi, e alla condizione, ovviamente accettata da Xi, di una equa presenza ucraina e russa, che diciamo è anche un fatto abbastanza ragionevole, l'idea che una conferenza di pace delle due parti in causa siano equamente rappresentate, anche perché altrimenti è molto difficile immaginare un'intesa
porti a qualcosa, diciamo.
Se si parte con la postura di l'Ucraina è il paese aggredito, quindi la Russia non deve partecipare, non si fa la pace, insomma.
Tanto è vero che mi sembra che questa conferenza invece in Svizzera indetta dalla NATO con l'Ucraina non è che abbia
non
portato a fermare la guerra.
Esattamente, guerra che peraltro gli ucraini stanno perdendo in questo momento.
Sì, diciamo c'è un progressivo avanzamento della Russia su più o meno tutto il fronte, in particolare nella zona di Avdiivka, nella zona di Bakhmut, verso Chasiv-Yar, nella zona a nord, diciamo. E in particolare c'è stato nelle ultime due settimane l'apertura di un nuovo fronte verso nella zona di Kharkiv e Sumy, quindi la parte nord, non la parte a confine con la Bielorussia, diciamo la parte a sud di Belgorod.
Esatto.
A confine con la Russia, per l'appunto, e quindi hanno creato un nuovo fronte, probabilmente con l'idea non tanto di andare a prendere Kharkiv, perché è una città di 1-2 milioni di abitanti, comunque una città enorme, e con le truppe che in questo momento sono nell'area non è possibile pensare di prenderla. Ma probabilmente per strecciare ancora di più il fronte e quindi per deviare varie unità ucraine dalla zona, diciamo, del Donbass verso nord, chiaramente, perché devono andare a difendere pure lì, e quindi indebolire ulteriormente le zone dove più si sta combattendo nel sud.
Infatti l'ultimo canto della disperazione di Zelensky oggi è stato un appello all'Occidente chiedendo un maggiore coinvolgimento nella guerra, chiedendo almeno 120-140 aerei, perché la Russia ne ha dispiegati 300 al momento, unico per resistere abbiamo bisogno almeno il 320-140 aerei, e soprattutto chiedendo un intervento diretto nella guerra
della NATO,
di tutti gli alleati, di tutti i paesi,
insomma ci pigliamo quello che viene, chiaramente ci sta.
Chiedendo un coinvolgimento diretto, che poi va capito se intendono proprio una dichiarazione di guerra alla Russia o se intendono un salto di qualità nel tipo di aiuti. Sicuramente hanno chiesto l'intervento di eventuali forze antiaeree per abbattere, certo, i russi,
altri Patriot per l'antiaerea
ma hanno chiesto problemi proprio agli eserciti occidentali di mettersi a ostacolare i droni, i missili e gli
il famoso blocco dei cieli, mm-hmm, che si chiedeva dall'inizio della guerra, però significherebbe fare la guerra con i russi, perché gli abbatti aerei loro non ti dicono niente,
esattamente. E infatti lui ha detto bisogna avere coraggio, c'è una paura diffusa, si usa sempre questa parola escalation, ma perché il mondo si è abituato a vedere gli ucraini morire e anche quella è un'escalation, quindi escalation c'è già. Questa è la tesi retorica di Zelensky, ma insomma sembra che il mondo abbia fatto un po' orecchie da mercante, anche se vedremo quali saranno le reazioni, perché in questo momento l'impressione è che la Russia stia vincendo la guerra.
Sì, anche pure a detta degli analisti occidentali, insomma nessuno sta, diciamo, creando un'idea luminosa nelle prospettive ucraine, insomma nessuno sta aspettando un finale positivo per l'Ucraina.
Sì, c'è stato anche un cambio di passo proprio nei discorsi degli analisti occidentali, che prima dipingevano la resistenza ucraina come vittoriosa, efficace, e che invece adesso stanno cambiando i toni e sono tutti abbastanza consapevoli, insomma,
Tanto pare siamo a 500.000 di morti ucraini, quindi cioè, è una roba devastante, le città nella parte orientale sono tutte devastate perché poi il fronte muovendosi lentamente, tutte le città che poi finiscono, i posti che vengono utilizzati come appunto avamposti militari sul fronte vengono rasi al suolo praticamente. perché si resta lì magari per mesi a bombardare e non resta un palazzo intero in piedi.
Esattamente. Invece, tornando alla Cina, facciamo quella parentesi sugli Stati Uniti. Cioè, gli Stati Uniti hanno varato dei nuovi dazi doganali per alcuni prodotti cinesi, un po' sulla falsa riga di quello che già ha fatto Trump, ma anche nei confronti dell'Unione Europea. Trump, in questo caso l'amministrazione Biden, la fa soltanto nei confronti della Cina, e quindi ha alzato i dazi, le tasse su alcuni prodotti. Del resto l'era stato anche annunciato nelle scorse settimane, quando dicevano non ci piegheremo all'egemonia cinese sul mercato, insomma non vogliamo assorbire l'eccesso di produzione cinese.
In particolare è stato attaccato tutto il comparto della green economy e della tecnologia, sostanzialmente.
Esattamente, veramente qui c'è un bel prospettino carino che dice prodotti di acciaio e alluminio, le vecchie tariffe erano fra lo 0 e il 7,5%, adesso sono aumentate al 25%. I semiconduttori erano tassati al 25%, ora lo sono al 50%. I veicoli elettrici, quelli che dovrebbero salvare il mondo dall'inquinamento, erano tassati al 25%, già adesso vengono tassati al 100%, quindi praticamente se sei americano e vuoi un'auto elettrica leva mano, o meglio puoi comprare una Tesla.
Esatto, ti compri una Tesla e costa un lira di Dio.
Esatto. Le batterie in litio ionio, che prima erano tassate al 7,50, lo sono tassate al 25. Le parti di batteria in generale idem, stessa cosa. Grafite e magneti permanenti dallo 0%, chissà perché le sentasse, passa al 25, così come altri minerali critici. I pannelli solari, le cellule solari, quindi i pannelli solari, passano dal 25% al 50%. Poi i ship to shore cranes, non so cosa sono,
il materiale protettivo, ci sì, sono varie,
passa dallo 0 al 25%. Siringhe e aghi, sì, passano dallo 0 al 50%. Le protezioni personali, come agenti di protezione personale, quindi immagino anche quelle mediche, passano dallo 0 o 7,5% al 25%. E anche i guanti chirurgici e la gomma medica passa dal 7,50 al 25%, però a partire dal 2026. Anche le batterie di litio ionio 2026 e la grafite, il resto è tutto 2024. Quindi insomma è una stretta serissima dal punto di vista fiscale.
Se effettivamente questa cosa si porterà a una reindustrializzazione degli Stati Uniti, perché a questo punto il tentativo immagino sia quello di riportare l'industria che per 30 anni diciamo è smantellato, e per finanziarizzare l'economia sul territorio.
Diciamo riprende un po' la politica trampiana, no? di tentativo quasi non autocratico, ma insomma
non autarchico,
di stampo
però,
esatto, ma di prospettiva protezionistica.
Protezionista, sì. Isolazionista, protezionista.
Scelta presa anche in vista delle elezioni, quindi l'essere anticinesi serve anche un po' dal punto di vista elettorale, come del resto Trump, dal canto suo, che è sempre stato visto un po' come amichetto di Putin in America. Erika ha fatto dichiarazioni molto forti contro la Russia.
C'è stato un po' un allineamento tra i due partiti, forse in vista delle elezioni proprio.
Esatto, Trump ha commentato questa visita di Putin a Xi dicendo: io li conosco a tutti e due, stanno tramando contro gli Stati Uniti d'America.
Questi modi che sempre da ragazzo delle scuole elementari, insomma.
No, ma poi stanno tramando gli Stati Uniti. Certo che stanno parlando degli Stati Uniti d'America.
Io li conosco, conosco Putin e conosco Xi, e il fatto che camminano insieme, sì, lo so. Che stanno parlando,
I know she. Come parla lui, no? Con questo tono un po' anche drammatico proprio, no? E quindi insomma si preparano alle elezioni, poi anche questa è la verità. Tanto ci avviciniamo sempre di più, come ci avviciniamo alla fine delle elezioni europee, anche quello sarà un momento divertente per andare a fare qua, perché commenteremo il modo in cui andranno queste elezioni.
Sì, ci andiamo a fare una bella panoramica stato per stato.
Poi, infine, io direi che facciamo l'ultimo cenno calcistico, perché ogni tanto dobbiamo farlo, anche abbiamo parlato un po' di calcio in questa puntata. E l'ultima cosa è che si è deciso l'ultimo campionato tra i grandi campionati europei, che ancora non era terminato. C'è stata l'ultima giornata di Premier League, e un po' come si era capito dalla sconfitta dell'Arsenal con l'Aston Villa, diciamo il Manchester City è campione d'Inghilterra. All'ultima giornata con il West Ham ha vinto 3-1 con doppietta di Phil Foden, la migliore stagione della sua carriera, E il Manchester City quindi si consola dopo la sconfitta in Champions League, vincendo la quarta Premier League consecutiva, che oramai sembra il campionato di Guardiola.
Sì, va avanti come un carro armato, le ultime giornate le vince tutte,
esatto,
come l'anno scorso, insomma.
Peraltro, visto che l'Arsenal è allenato da Arteta, che è stato vice allenatore di Guardiola, e ha alcuni giocatori che hanno giocato nel City, come Zinchenko, Gabriel Jesus, una delle cose che girava era: Guardiola, pur di avere un po' di competizione, si è creato da solo un allenatore nemico, ha venduto i suoi giocatori e ci ha giocato contro per avere un po' di competizione.
Credi nel processo, nel percorso, come ha detto Arteta.
Esattamente.
Si girava un sacco un meme su questa cosa, credi nel processo.
Esatto, intanto l'Arsenal sono 2 anni che va vicino a vincere il titolo, chissà che l'anno prossimo non possa essere quello decisivo.
L'auguriamo tutto sommato, dai.
Sì, no, per me l'Arsenal piace tantissimo, quindi
deve cambiare un po'.
Poi Inghilterra mi fa sempre fatto la squadra, mi ha fatto sempre più simpatia. Invece diciamo, le altre due cose importanti della Premier League sono l'addio di Klopp ad Anfield, molto commovente, con l'intero stadio che canta You'll Never Walk Alone, la standing ovation, diciamo, il Path of Glory è passato stringendo la mano a tutti dopo 9 anni a Liverpool. È anche una cosa abbastanza dovuta, anni in cui hanno conquistato, se non altro, una Premier League che non avevano mai vinto da quando aveva cambiato nome da Lega Inglese a Premier League, e una Champions. Soprattutto l'inaspettato invece addio di Roberto De Zerbi dal Brighton, che si dice che potrebbe andare ad allenare il Milan, anche se si spera sempre che magari
viene più, quello già c'è stato da queste parti,
esatto nella sua carriera, calciatore del Napoli, quindi chissà. Sembra difficile, sembra improbabile, però a me ne farebbe piacere.
Aveva litigato con Reia o De Laurentiis all'epoca?
Ma
che mi pare che lui infatti giocava
con Reia, perché Correia, però. Molto, vabbè, lui era un numero 10 classico, sì. Ma non era Roberto Baggio, diciamo. Era un buon giocatore, ma non tale da farti saltare gli equilibri tattici, ecco, un allenatore già col 3-5-2 come Reia non aveva proprio
un allenatore solido.
Parliamo della Serie B, peraltro. Lui ha giocato anche in Serie A, però giocando ancora meno, ecco. E, va bene, io direi che possiamo anche salutarci qui dopo questa puntata non lunghissima ma estremamente densa. E quindi un caro saluto da Radio Shamal, da South Stream, da Dylan Di Chiara
e da Paco Mendola
e da Gigi Di Chiara in regia. Ciao.
www.radioshamal.it